tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, il nuovo anno è iniziato con una nuova esplosione di eventi di gravi implicazioni. Tutto è iniziato con la crisi tra Iran e Arabia Saudita. Cosa c'è da aspettarsi adesso?
Ma nulla di buono c'è da aspettarsi, perché la crisi tra Iran e Arabia Saudita non è altro che la punta massima, quella più evidente, diciamo così. L'Iran è lo stato proprio per eccellenza dello sciismo, no? Gli Ayatollah rappresentano questa parte della religione musulmana che fa capo al cognato di Maometto Ali e da allora, da parecchi secoli, ha causato uno scisma all'interno del mondo musulmano, uno scisma nel quale gli sciiti sono sostanzialmente una minoranza, i sunniti invece sono la stragrande maggioranza del mondo musulmano e sono quelli depositari del verbo autentico di Maometto, insomma, che quindi non accetta che ci siano altre derivazioni del verbo del Corano, altre interpretazioni. E in base a questa divisione sostanzialmente c'è un conflitto che affonda le sue radici nei secoli, che non si è mai esaurito, adesso riesplode in tutta la sua violenza, perché il quadro, naturalmente, il quadro politico del Medio Oriente è completamente cambiato in questi anni, naturalmente con la comparsa dello Stato israeliano in primo luogo, tutti i conflitti che ci sono stati in questi anni in Iraq, in Pakistan, in Afghanistan e adesso in Siria hanno cambiato completamente il quadro delle alleanze, e poi infine la comparsa del califfato. Ecco, naturalmente tutto questo è un excursus storico molto veloce, però serve un po' a inquadrare in una luce nuova questo conflitto, che non è un conflitto nuovo, è un conflitto di vecchia data che adesso esplode e le cui conseguenze naturalmente possono essere enormi, sempre che naturalmente non si raggiunga, come spesso succede nella storia, un compromesso che lascia sostanzialmente le cose come stanno.
E con la crisi tra Iran e Arabia continuano i profughi, e a proposito di profughi un altro problema si è aperto in Europa e alcuni paesi stanno mettendo dei paletti a dispetto del trattato di Schengen. Intanto a Bruxelles una riunione di tutti i leader politici non ha prodotto nessun risultato.
Anche qui naturalmente si può parlare di un effetto domino, no? È chiaro che fino a che non si risolvono i conflitti in Medio Oriente, in particolare la guerra in Siria, che è quella che adesso sta producendo il maggior numero di profughi, anche se naturalmente i paesi confinanti sono quelli che ne sostengono il peso maggiore, a cominciare dal Libano, no? Però naturalmente fino a che non si risolvono questi conflitti regionali continuerà l'esodo dei profughi da Oriente verso Occidente, ma anche quelli che fuggono dai paesi africani e fuggono per ragioni economiche, cioè sostanzialmente per fame, e arrivano in Europa. Quindi è chiaro che sono problemi anche questi di lunga data che difficilmente si potranno risolvere con un colpo di spugna. E naturalmente finché arrivano queste ondate di profughi così massicce, chiaramente in Europa si produce un effetto di chiusura, di paura, di resistenza, ma anche di problemi reali, perché chiaramente la chiusura delle frontiere che è avvenuta tra Danimarca e Svezia in particolare, con il ripristino delle frontiere, è dovuta al fatto che in Svezia c'è stata un'ondata massiccia di profughi, in particolare negli ultimi 2 anni, e questa ondata massiccia, anche se non comporta numeri molto significativi dal punto di vista quantitativo, in realtà in un paese come la Svezia, che ha una piccola popolazione, concentrata soprattutto nelle grandi città naturalmente, a cominciare da Stoccolma, e chiaramente essendo una popolazione piccola, un numero anche relativamente basso di profughi però in rapporto alla popolazione diventa un numero significativo, e si creano fortissime tensioni sociali, e questo è certo che è avvenuto in Svezia. Naturalmente in proporzioni diverse lo stesso problema riguarda un po' tutti i paesi, quindi è chiaro che ci sono forti resistenze, e la cosa desolante invece è che a livello europeo non si sia giunti a una posizione comune, perché chiaramente su questa questione degli immigrati le divisioni sono nettissime, e in particolare dalla prospettiva italiana Noi naturalmente siamo quelli che sopportiamo il peso iniziale, no? Diciamo, l'impatto iniziale dei profughi, quelli che arrivano con i barconi, eccetera, e veniamo accusati dal resto d'Europa di non mettere in atto un filtro sufficientemente efficace. Certo, poi chiaramente ogni paese guarda il problema dal suo punto di vista, però è veramente desolante che in Europa non si riesca ad arrivare a posizioni comuni.
E a Colonia, la notte di Capodanno, ci sono state violenze sulle donne e ancora sono gli immigrati ad essere sotto accusa.
Eh sì, certo, vediamo proprio che anche qui il cerchio si chiude. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, il 7 gennaio, celebrato un anno dai fatti dell'uccisione dei giornalisti di Charlie Hebdo in Francia, no? Un anno che poi si è concluso con la strage al Bataclan. Chiaramente in questo quadro molto difficile e complicato che cercavo di spiegare prima, gli immigrati sono subito messi sotto accusa, sono sospettati. Anche naturalmente in questi giorni e giorni passati si è parlato ancora una volta di minacce, scontri di civiltà, no? Come se questi gruppi di immigrati si sentissero autorizzati, diciamo così, a fare violenza sulle donne perché non rispettano i loro costumi o i dettami del Corano. Probabilmente non è così, o perlomeno così solo in parte, e probabilmente invece si tratta molto più probabilmente di bande già conosciute dalla polizia, che semplicemente operano in alcune città tedesche, ma non solo tedesche, per fare reati di piccolo cabotaggio, cioè rapine o cose di questo genere, e anche comunque violenze, naturalmente qui parliamo sempre di reati, e speriamo che i responsabili vengano subito individuati e puniti senza fare una questione di scontri di civiltà, perché altrimenti qui entriamo in un circolo, in una spirale che non si sa dove ci può portare. Ecco, se anche l'odio etnico viene alimentato dalle interpretazioni dei media occidentali o dall'opinione pubblica, diciamo così, di più, che si accontenta di analisi facili e schematiche, naturalmente questo può avere nel lungo periodo conseguenze assolutamente disastrose.
E concludiamo con Obama in lacrime per la questione della vendita e l'uso delle armi negli Stati Uniti ai privati, mentre la Corea del Nord continua a fare esperimenti nucleari. Insomma, ci si aspettava un anno migliore, ma sembra che l'inizio non prometta nulla di buono.
No, infatti, perché a proposito di esperimenti nucleari non se ne sentiva parlare da anni, e invece evidentemente continuano. Ora non si sa quanto potenziale abbia avuto questa bomba all'idrogeno, non si sa neanche se è all'idrogeno in realtà, che è stata sperimentata dalla Corea del Nord, il paese che è stato messo sotto accusa da tutti, compresi i vicini, anzi a cominciare dai vicini Giappone e Cina, naturalmente, che sono i più interessati. Si pensava almeno che la stagione, l'epoca degli esperimenti nucleari fosse finita, invece non è così, ma evidentemente l'uomo fa fatica, diciamo così, a emanciparsi da questo punto di vista. E lo stesso si può dire per l'America, che ha ancora una visione così, diciamo, un po' da far west, no? Il famoso secondo emendamento della Costituzione, che fa sì che tutti si possano, diciamo, fare giustizia da soli, ecco, difendersi da soli, è un po' un'eredità del mondo primitivo americano, dello sceriffo, del far west, del saloon, ecco, questo mondo che fatica un po' a tramontare, insomma, diciamo, e far sì che gli americani, ovviamente non sono tutti così, ma insomma, l'America profonda che resiste, ecco, fa fatica a misurarsi con la modernità, perché secondo me, ecco, rinunciare alle armi, a farsi giustizia da sé, è anche una questione sostanzialmente di progresso civile, diciamo, più che di progresso economico, di progresso morale. E questo secondo me Obama l'ha capito benissimo, e ne fa una questione anche di sfida personale, e qui questo spiega le sue lacrime, e secondo me anche questa sua emozione, questo vivere in modo così profondo, diciamo, una questione di carattere etico, sostanzialmente nobilita, almeno ai miei occhi, una figura di presidente ormai vicino alla sua scadenza, perché quest'anno ci saranno le elezioni presidenziali e che secondo me sta cercando di trasformare il paese in senso appunto progressivo e secondo me sarà un presidente che sarà ricordato poi con nostalgia, uno dei più grandi presidenti del dopoguerra americano.
È una sfida personale per Obama che Donald Trump però è pronto a combattere.
Sì, ma Donald Trump rappresenta non solo la parte più regressiva dell'America, certo che può sempre prendere sopravvento, per carità, ma secondo me non è solo regressiva, è anche profondamente, non so come dire, antimoderna, antiprogresso, un po' quello che ha rappresentato da noi Berlusconi, no? Che magari ha rappresentato bene un'anima reazionaria, profondamente reazionaria dell'Italia, però poi sostanzialmente ha bloccato lo sviluppo del paese in senso positivo da tutti i punti di vista, compreso quello economico, quello politico, quello etico, quello morale, quello culturale, ecco, diciamo. 20 anni di blocco si sono sentiti e come, e l'America con Trump rischia appunto di finire in un altro buco nero, dopodiché bisognerà aspettare altri 20 anni perché qualche nuovo presidente faccia fare all'America passi avanti, e uno dei passi avanti sicuramente è quello di rinunciare a farsi giustizia da sé.